A tutti. Allora, oggi siamo di nuovo alle Beatitudini, torniamo a Matteo capitolo 5 ed andiamo a vedere la settima Beatitudine. E siamo arrivati abbastanza avanti, diciamo che siamo alla penultima probabilmente. E siamo in grado di fare delle considerazioni su tutto quello che abbiamo visto finora e sul modo in cui il Signore ci ha portato fino a questo punto. Quindi rileggiamo il brano di Matteo capitolo 5 dal verso 1 fino al verso 12. Così dice la scrittura: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi». Allora, siamo arrivati ad un punto abbastanza avanzato, come dicevamo, riguardo queste beatitudini. Possiamo fare appunto delle considerazioni di carattere generale. Abbiamo sempre detto che, e questo è molto importante, lo ripeto perché deve essere ben chiaro nelle nostre menti e nei nostri cuori, che ogni parola detta, ogni parola scritta nella parola di Dio non ha una posizione casuale, no? L'abbiamo spiegato più di una volta questa. Ha una posizione ben precisa e c'è anche un motivo particolare sul perché queste parole, questi insegnamenti sono messi in modo in quel modo lì. Perché una beatitudine è messa prima piuttosto che dopo dell'altra. E infatti ci è stato detto all'inizio che dobbiamo essere poveri in spirito, che dobbiamo fare cordoglio, che dobbiamo essere mansueti, e abbiamo spiegato che ogni una di queste beatitudini è conseguenziale all'altra, cioè viene come conseguenza dell'altra. Il primo passo è: beati i poveri in spirito. Abbiamo quindi parlato di cosa? Della nostra debolezza, no? Della nostra impotenza, della nostra povertà di spirito, del nostro fallimento spirituale, perché eravamo, come dice la scrittura, morti spiritualmente prima di conoscere il Signore. E l'uomo deve comprendere questa condizione, di morte spirituale, del suo stato, di essere perduto davanti a Dio. Poi abbiamo considerato noi stessi, quindi abbiamo visto che il peccato che è dentro l'uomo, le conseguenze di questo peccato, il fatto che lo rovina. E questo produce un dolore profondo nell'essere umano, quando vede il suo peccato. E infatti la seconda beatitudine è: beati coloro che fanno cordoglio, vero? Dopodiché abbiamo parlato della mansuetudine. E qui abbiamo dovuto affrontare il problema dell'egocentrismo dell'essere umano, di questo ego che ha tutta questa importanza, che sta sul trono della vita dell'essere umano, che prende tutte le decisioni in base a cosa? In base al fatto di essere lui colui che comanda, in base al fatto che deve essere lui ad essere soddisfatto. E questa è, abbiamo visto con la scrittura, è una verità che causa infelicità nell'uomo alla fine dei conti, un'infelicità cronica e che mantiene l'uomo lontano da Dio. Quindi abbiamo visto che dopo aver scoperto il suo vero stato davanti a Dio, l'essere umano prova dolore per questo, e la consapevolezza della propria condizione produce cosa? Una mansuetudine, no? Che è la caratteristica del cristiano. Infatti, una volta che l'uomo ha compreso che non merita assolutamente nulla, perché appunto è morto spiritualmente davanti a Dio e in lui e in se stesso non vede altro che peccato, dopo che ha scoperto questo, che ha compreso questo, che succede? Che l'orgoglio è atterrato, no? L'orgoglio viene meno perché l'uomo si rende conto di quello che è veramente, e la sua predisposizione quindi verso la vita, verso Dio, verso gli altri esseri umani cambia completamente, cambia radicalmente. E a questo punto, dopo aver riconosciuto di aver bisogno di cambiare il proprio stato, ecco che arriva la quarta beatitudine, che parla della soddisfazione di questo bisogno, di ciò che Dio ha predisposto. Dice: beati coloro che saranno affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. E questa beatitudine rappresenta un po' un punto di svolta, è come scalare la cima della montagna, come se nelle prime tre beatitudini avessimo scalato la cima di questa montagna, nella quarta siamo arrivati in cima e poi iniziamo a scendere con le altre beatitudini, quelle successive, dal versante opposto. E che cosa troviamo sul versante opposto? La soddisfazione alle nostre, al plurale, alle nostre necessità, alle nostre necessità di cristiani. Quindi il cristiano sarà misericordioso, quindi il cristiano sarà puro di cuore, sarà amante della pace. E questa è una bellissima rappresentazione del cambiamento dello stato dell'essere umano, del suo carattere, no? Della sua essenza, dopo che Dio ha operato, dopo che questo essere umano ha conosciuto Dio. E infine l'ultima beatitudine rappresenta la conseguenza di questo cambiamento radicale nell'uomo. La vedremo, Dio piacendo, la volta prossima. Ed è, qual è la conseguenza? La troviamo nei versi 10, 11 e 12, il fatto che il cristiano sarà perseguitato per amore di giustizia. E non potrebbe essere altrimenti, perché? Perché il mondo riconosce quello che è suo, lo esalta, lo gratifica, gli dà soddisfazione, ma allo stesso tempo riconosce anche quello che non è suo, ovvero il cristiano, frutto dell'opera di Dio, riconosce anche ciò che non è suo, ma lo rifiuta, cerca di distruggerlo, di emarginarlo e di perseguitarlo. Oggi andremo a vedere il verso 9: beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. E divideremo come di consueto in tre punti questo messaggio. Il primo punto sarà: chi può adoperarsi per la pace? Chi può adoperarsi per la pace? Il primo punto. Il secondo sarà: quali sono le caratteristiche di colui che si opera per la pace? Che si adopera per la pace, scusate. E questo ci riguarderà molto da vicino, quindi dobbiamo fare attenzione, ma anche al primo punto dobbiamo fare attenzione. E il terzo punto saranno le conseguenze. Le conseguenze. Quindi iniziamo dal principio: chi può adoperarsi per la pace? E qui la domanda sembra, anzi la risposta sembra scontata, no? La leggiamo nel verso che dice: beati coloro che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Quindi la risposta qual è? I figli di Dio. Però a noi più che la risposta interessa sapere come si arriva a quella risposta, no? Cosa significa? Che cosa include questa risposta? E per questo cerchiamo di andare ad approfondire, a scavare nella parola, così che possiamo trarre degli insegnamenti spirituali, degli insegnamenti pratici da seguire. Allora, abbiamo detto che il verso 6, beati gli affamati e assetati di giustizia, rappresenta un punto di svolta, no? La cima della montagna, e poi scendiamo sul versante opposto. E questo è vero in vari modi. Possiamo fare un esercizio, ad esempio un parallelo tra questi versetti, ce l'avete qui così potete guardarli tutti, tra i tre versi che vengono prima cioè, ovvero le tre beatitudini che vengono prima del verso 6 e le tre beatitudini che vengono dopo. Allora, ad esempio, vedete che la prima è coloro che si rendono conto della povertà di spirito, no? Dice beati i poveri in spirito. Quindi coloro che si rendono conto della loro povertà di spirito diventano misericordiosi. È la prima beatitudine dopo il verso 6. Perché? Perché quando si raggiunge un concetto sobrio, reale, che in effetti rappresenta la realtà di quello che si è, di quello che è il proprio stato, che cosa succede? Si avrà la giusta considerazione anche degli altri, no? Quindi comprendendo come siamo noi, si comprenderà, si riuscirà a comprendere anche come sono gli altri. E perciò si diventa misericordiosi. La seconda beatitudine, quelli che fanno cordoglio per il proprio peccato, corrisponde alla beatitudine che parla dei puri di cuore. Beati i puri di cuore. Perché? Perché il dolore provocato dalla consapevolezza del proprio peccato, che cosa produce in noi? Produce il desiderio, la necessità di liberarsi di questo peccato, vero? Di schiacciarlo, di buttarlo via, di escluderlo dal proprio cuore. Ed il problema fondamentale qui è non solo che c'è del peccato, ma che quel peccato ci piace, che dà piacere, no? E che si desidera anche. E questo è qualcosa che vediamo nella nostra natura e che ci fa addolorare ancora di più. Perché vediamo che non è qualcosa di superficiale, ma è qualcosa di profondo, di radicato nell'essere umano. Quindi, di conseguenza, beati i puri di cuore. E infine viene la beatitudine, la terza, beati i mansueti. Perché? Perché combattono il proprio ego, sono consapevoli di non poter accampare diritti, perché hanno capito quello che sono, quindi non credono più in loro stessi, non vivono più per se stessi e non possono fare altro che adoperarsi per la pace. E questo è un parallelo interessante del quale possiamo tenere conto. Ora vediamo di sviluppare questo ultimo verso. Quello che abbiamo detto finora ci porta almeno ad un paio di considerazioni. La prima è che questo cambiamento radicale dell'uomo può operarlo solo Dio. Solo Dio può operare un cambiamento di questo tipo. Infatti abbiamo già detto più volte da questo pulpito che l'uomo non può salvare se stesso, vero? È solo Dio che può salvare l'uomo. Semplicemente perché l'uomo non è in grado di salvare se stesso, perché nel suo stato di ribellione verso Dio è, lo abbiamo già detto, spiritualmente morto. Inoltre, come conseguenza del cambiamento che Dio produce nell'uomo dal momento in cui si riconosce perduto e va a Dio a chiedere perdono e salvezza, lui sarà in grado di essere misericordioso, di avere un cuore puro, di adoperarsi per la pace. Quindi questo cambiamento è Dio che lo opera nel cuore dell'uomo. Un'altra considerazione è che questo nuovo atteggiamento, questo nuovo modo di comportarsi, di vivere la vita, di concepire la vita, non è il frutto di uno sforzo umano. Non è qualcosa che viene dall'uomo, non è qualcosa che viene naturale all'uomo, vero? Comportarsi in questo modo. Che cos'è che viene naturale all'uomo? L'abbiamo visto nelle volte scorse. All'uomo viene naturale vivere per se stesso, vero? All'uomo viene naturale mettere se stesso sul trono. All'uomo viene naturale credere in se stesso, vero? Quante volte si usa questa espressione? Credi in te stesso. Quindi questo lavoro è un lavoro che fa Dio all'interno, nel profondo, nell'anima del credente attraverso lo Spirito Santo che lui mette in quella persona quando la salva. Ecco perché chi può adoperarsi per la pace è solo un cristiano. Una persona che è stata liberata dal giogo del peccato, una persona che ora vive una nuova vita, con un cuore di carne anziché di pietra, ricordate quel verso, dove Dio dice, io toglierò il cuore di pietra da voi e io metterò il cuore di carne. Non è una cosa che possiamo fare noi. E per verificare che questa affermazione sia vera, non dobbiamo fare altro che guardarci intorno. Quanti giudici di pace ci sono? Quanti consulenti matrimoniali? Quanti mediatori tra parti in disaccordo? Quante cause civili? Tutti cercano di mettere pace. Ma ci riescono? Pensiamo un po' più in grande a quante guerre ci sono nel mondo, quante ce ne sono state. Quanti paesi hanno cercato di intervenire e mettere pace tra due nazioni che erano in conflitto? Quanti? C'è l'Organizzazione delle Nazioni Unite, no? Ci sono i famosi caschi blu che sono intervenuti nelle zone di conflitto più di una volta, ancora oggi sono all'opera. Prendiamo un esempio per tutti, il conflitto arabo-israeliano. Questo è iniziato, le sue radici hanno avuto inizio nel 1917, ma la guerra è iniziata nel 1949. E nel 1978 è iniziato il processo di pace. Dal 49 al 78 sono circa 30 anni. Il primo, mi ricordo, che vedevamo alla televisione, al telegiornale, questo accordo di Camp David, per chi ha un'età pressappoco come la mia si ricorderà, dove nel 78 appunto si sono riunite i rappresentanti di Israele e degli antagonisti con la mediazione degli Stati Uniti per cercare di trovare un accordo di pace. Da allora in poi si sono succeduti vari accordi, varie conferenze, vari incontri, eccetera, eccetera. Vi sembra che oggi siano arrivati alla pace? C'è pace in Medio Oriente? Non c'è pace in Medio Oriente. Allora, perché? Perché hanno cercato la pace, o quelli che si sono adoperati per la pace non erano figli di Dio. Perché chi stava da una parte e chi dall'altra non era figlio di Dio. Quindi solo i credenti, solo i figli di Dio possono adoperarsi per la pace, quella vera, quella che cancella tutte le discordie, quella che ci mette, come si suol dire, una pietra sopra. Però in questo caso, quando si va sulle palle della pietra, sotto non c'è più niente, no? Quando interviene Dio attraverso i credenti. Quindi il mondo nella sua follia, nella sua cecità non riuscirà mai a trovare la pace. Quando sentiamo che scoppia un'altra crisi, un altro conflitto, oppure che un processo di pace ha fallito e non si è riusciti ad arrivare ad un accordo, non ci dobbiamo meravigliare, non ci dobbiamo disperare, perché questo è quello che è il mondo senza Dio. È così. La Bibbia lo dice in modo molto, molto chiaro. Quindi, come diceva l'Ecclesiaste, nulla di nuovo sotto il sole, non disperiamoci. Se Dio non trasforma, se non c'è lo Spirito Santo che agisce, nulla di quello che si fa sarà veramente efficace. Ma ora veniamo a noi, dopo aver spiegato il perché solo i figli di Dio possono adoperarsi per la pace. Veniamo a noi e guardiamoci un po' dentro. Quali sono le caratteristiche, il secondo punto, quali sono le caratteristiche di colui che si adopera per la pace? Allora, abbiamo già spiegato e chiarito che l'adoperarsi per la pace non è una predisposizione naturale dell'uomo, vero? Fin qui ci siamo, è qualcosa che appartiene a coloro che sono stati rigenerati da Dio, no? A coloro che sono stati trasformati, a coloro che hanno un cuore puro, dove c'è invidia, dove c'è gelosia e cose simili, non si potrà mai avere la pace. Non ci sarà la purezza necessaria per adoperarsi per la pace. Inoltre, come abbiamo già accennato, per adoperarsi per la pace bisogna essere, la terza beatitudine, mansueti, no? il parallelo che abbiamo fatto poco fa. Per adoperarsi per la pace bisogna essere mansueti. Perché? Perché il mansueto ha un concetto di se stesso, sobrio, no? Come dice la scrittura. Dobbiamo avere un concetto di noi stessi sobrio, no? Né innalzarci né abbassarci troppo. Quello che la scrittura ci fa vedere di noi. E avendo questo concetto sobrio non vivremo per noi stessi, non crederemo in noi stessi, perché abbiamo imparato a conoscere noi stessi. E questa è una verità da considerare molto attentamente. Prima di poterci adoperare per la pace, dobbiamo imparare a dimenticare noi stessi. E questo concetto lo abbiamo visto espresso nella scrittura più di una volta, da Paolo in primis. Infatti, perché questo? Perché fino a che penseremo a noi stessi, ci verrà naturale cosa? Difenderci, no? Ci verrà naturale difendere i nostri interessi, vero? E quindi non riusciremo ad essere dei buoni paceri, no? O a mettere pace. Chi è chiamato a mettere pace deve essere totalmente neutrale. Non bisogna essere emotivi, non bisogna essere permalosi, altrimenti ci si mette sulla difensiva e a questo punto non sarà possibile operare nel modo giusto. Guardate che questi sono concetti molto importanti, e se facciamo un esame di noi stessi e ci mettiamo davanti allo specchio, scopriremo che siamo permalosi, scopriremo che siamo emotivi e scopriremo che in molte occasioni abbiamo cercato di mettere pace e non ci siamo riusciti, proprio per questo motivo. Quindi chi si adopera per la pace non deve considerare ogni cosa partendo dall'effetto che questa cosa ha su di lui, oppure dalle conseguenze che avrà su di me, no? In genere tendiamo a pensare quale sarà la conseguenza di questa cosa per me, no? Ci saranno conseguenze? Quali potrebbero essere? È ovvio che affrontando la situazione in questo modo non si riuscirà ad essere d'aiuto nella soluzione del problema, non riusciremo, perché anche gli altri la penseranno allo stesso modo. Quindi se ognuno pensa alle conseguenze per se stesso, un punto d'incontro non si troverà mai. Tendiamo a pensare, va bene questo per me, sono rispettati i miei diritti? Ecco, pensiamo sempre ai nostri diritti, no? Che da un certo punto di vista potrebbe essere anche giusto. Ma il Signore Gesù sulla croce non ha pensato ai suoi diritti, questo poi è un concetto che andremo a più tardi ad esprimere meglio. Quindi questi sono i ragionamenti che si fanno, non si guarda però alla giustizia, all'equità, non si pensa ad essere obiettivi. Questo è l'insegnamento pratico che possiamo trarre da questa parola, ovvero che il cristiano deve essere diverso. La caratteristica di colui che si adopera per la pace ce la dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 7, verso 24, dove dice: me misero, chi mi libererà da questo corpo di morte? Vi ricordate? Chi mi libererà da questo corpo di morte? Che succede lì? Se andate a rileggere tutto questo capitolo vedrete che l'Apostolo, dopo aver esaminato se stesso, giunge ad una conclusione, cioè che il suo io deve essere sottomesso, il suo io deve essere azzittito, deve essere represso. Perché? Perché in lui non abita alcun bene. Me misero, chi mi libererà da questo corpo di morte? Alcune traduzioni traducono me infelice. Chi mi libererà da questo corpo di morte? E quello che si adopera per la pace quindi deve essere una persona che odia il suo io, no? Quell'io con le lettere maiuscole tutte e due, no? Quell'io che viene messo sul piedistallo, sul trono, deve essere una persona che odia questo io. E la scrittura lo spiega sempre per parlare della conseguenzialità delle beatitudini, dall'inizio di queste beatitudini. Dice: beati i poveri in spirito, beati quelli che fanno cordoglio. Quindi è proprio questo esame di coscienza, questo esame proprio profondo che ci porta ad odiare il nostro io. E se faremo questo, non insisteremo più sui nostri diritti, sui nostri privilegi. E credo che uno dei test migliori per capire se siamo veramente cristiani sia proprio questo. Odio il mio io naturale? Quando vedo come mi comporto, quello che faccio, no? Ovviamente in rapporto all'insegnamento della Scrittura, quando vedo quello che sono veramente, possiamo dire, come ha detto Paolo, me misero, me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? L'abbiamo letto stamattina nel Vangelo di Giovanni al capitolo 12, quello che ci ha letto Gianni stamattina al verso 25, c'è un esempio per eccellenza. Cosa dice Gesù? Chi ama la propria vita la perderà. E chi odia la sua vita in questo mondo, specifica bene, in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Quindi in sostanza il cristiano ha una nuova visione della vita e conseguentemente una nuova visione degli altri. Quando ci relazioniamo con le altre persone, coloro che non conoscono Cristo, non dobbiamo meravigliarci del loro modo di comportarsi, vero? Loro si comportano così perché? Perché sono ancora in balia del principe delle tenebre, di quello spirito che oggi manovra, no? Le persone che non conoscono Cristo, che la Bibbia chiama figli della disobbedienza, ricordate? Nella lettera agli Efesini. E quindi qual è l'atteggiamento giusto? L'atteggiamento giusto è avere compassione di questa persona. Infatti questa persona è vittima di se stessa e di Satana, in sostanza. È legato al male come? Come lo eravamo noi prima che il Signore intervenisse nelle nostre vite e ci liberasse, no? E ci salvasse. Adoperarsi per la pace significa avere una sola preoccupazione. Quale? Quale deve essere? Ancora nel Salmo di oggi l'abbiamo visto, la gloria di Dio, la gloria di Dio. In questo mondo, attraverso la nostra vita, dobbiamo dare gloria a Dio. È ciò che ha fatto anche Gesù, l'abbiamo letto. Abbiamo letto forse tre domeniche fa anche un altro Salmo, il Salmo 115, molto bello, che dice non a noi la gloria, non a noi la gloria, ma solamente a te, oh Signore. Quindi nella pratica come possiamo fare? Vediamo un po' in maniera pratica, tangibile, come possiamo comportarci. Credo che la prima cosa da fare sia imparare a stare zitti. Imparare a stare zitti, a controllare la nostra lingua, no? Cosa dice la parola? Siate pronti ad ascoltare, lenti a parlare, lenti all'ira. Quando ci viene detto qualcosa, la tentazione qual è? Di rispondere subito per le rime, vero? Adesso ti lascio finire di parlare, ma adesso te lo dico io quello che penso. E non lo dobbiamo fare. Non lo dobbiamo fare. Non solo. Cerchiamo di non riportare le cose udite di terze persone a quella terza persona. Perché se qualcuno ci dice qualcosa di male su quella persona, e io, siccome sono amico, gli voglio bene, glielo vado a dire, gli farà bene? Sarà edificante? Gli farà avere dei pensieri di gloria per il Signore? Quindi non gli avrò fatto del bene, gli avrò fatto del male, no? Ecco perché impariamo a stare zitti, a controllare la nostra lingua. Un'altra cosa molto importante è imparare a guardare ogni situazione alla luce degli insegnamenti del Vangelo, della Scrittura. Quando affrontiamo una situazione problematica, dobbiamo metterla in un contesto evangelico e dobbiamo chiederci quali sono le implicazioni. Sono coinvolto solo io? E la testimonianza? E la Chiesa? Come potrebbero essere toccate da questa situazione, dalle mie reazioni, dal mio modo di agire? Che ne sarà di quelli che hanno ragione? Ma soprattutto Dio riceverà gloria da tutto questo? Ecco, se ragioniamo in questo modo, se impariamo a ragionare in questo modo, allora saremo dei portatori di pace, saremo coloro che si adoperano per la pace. Un altro principio ancora è quello di essere positivi. Che significa? Significa uscire dai nostri schemi. Ricordate quando Gesù dice: se il vostro nemico ha fame, dategli da mangiare? Dove lo troviamo? Sempre sul sermone del monte, vero? Se il vostro nemico ha fame, dategli da mangiare. Il vostro nemico vi ha fatto cose terribili. Si è comportato male con voi. Abbiamo detto che avete compreso perché si è comportato così, vero? Perché è in balia del principe di questo mondo. Quindi siate comprensivi. Pregate per lui affinché Dio possa aprirgli gli occhi. E si può fare, voglio esagerare, si può fare anche di più di questo. Non solo essere comprensivi e pregare per lui, si può tentare di avvicinarlo, si può tentare di consolarlo, si può tentare di andare lì e dirgli: mi dispiace che tu sei così arrabbiato, voglio pregare per te. Questo è quello che fa colui che si adopera per la pace. Anche scusarsi se ce n'è bisogno, magari sapendo di essere dalla parte della ragione, ma sempre tenendo in mente la gloria di Dio, cercando di recuperare quella persona. E l'ultima cosa a livello pratico, come pacificatori, che mi viene in mente, ma ce ne sono molte altre probabilmente, è che dovremmo tentare di diffondere la pace dovunque siamo. Dobbiamo fare questo senza pensare a noi stessi. Cerchiamo di essere amabili, di essere disponibili, ma senza ricorrere alla nostra dignità, come si dicevo prima, senza tenere noi, no, il nostro io in considerazione, gettarlo via e pensare alla gloria di Dio, no? Se non pensiamo per niente al nostro io, che succederà? Che gli altri se ne accorgeranno. Gli altri se ne accorgeranno. Questo mondo ha bisogno di persone che seguono il Signore, che sono umili, che vogliono aiutare, che amano il prossimo. Non fatevi ingannare da quello che vedete in televisione, da quello che vedete intorno a noi, che sembra che il mondo, e in un certo senso è vero, che il mondo esalta ciò che è forte, no? Ciò che si propone con prepotenza, con arroganza. È vero anche questo, ma appunto perché questo è vero, e perché il mondo funziona così, nel profondo le persone hanno bisogno di qualcuno che vada controcorrente. E quando vedranno delle persone come i cristiani che vanno controcorrente, inizieranno piano piano ad avvicinarsi, a fidarsi, quantomeno per cercare di capire perché, che cosa succede. Quindi questi sono i consigli pratici. Ora, concludendo al terzo punto, arriviamo che sono le conseguenze, ne abbiamo già parlato. No, scusate, lo abbiamo già accennato. E il verso qui dice cosa? Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Le conseguenze sono queste. La conseguenza è che questi saranno chiamati figli di Dio. Che significa? Saranno chiamati significa saranno riconosciuti. Queste persone che si adoperano per la pace saranno riconosciute come figli di Dio. Da chi? Da chi? Saranno riconosciuti come figli di Dio da Dio stesso, ma anche dalle persone al di fuori, dalle persone che non conoscono Dio. Ed ecco la testimonianza. Ecco la testimonianza. Chi si adopera per la pace è figlio di Dio, perché somiglia a suo padre. Stamattina abbiamo letto un verso molto importante, sempre nel Salmo che ha letto Gianni. Non ci siamo messi d'accordo, lo dico perché è bello vedere che il Signore opera in questo modo. Di cosa abbiamo parlato questa mattina? Di quel sacrificio che Gesù Cristo è andato a fare sulla croce. Quel sacrificio che Cristo è andato a fare sulla croce perché lo è andato a fare. Lo dice Lui stesso, no? Come abbiamo letto, io sono venuto per questo. Io sono venuto per questo. Che cosa ha fatto Dio, attraverso il sacrificio di Gesù, ha messo pace, no? Tra l'uomo e Dio. Ha messo pace, perché prima c'era guerra, c'era ribellione. Anzi, l'uomo era sotto l'ira di Dio. E ogni uomo che non conosce Cristo, che non conosce Dio, continua ad essere sotto l'ira di Dio. Quindi Dio ha fatto pace con questo sacrificio che abbiamo letto, del quale abbiamo letto stamattina. E la cosa bella è che i figli di Dio assomigliano a Dio, perché sono, perché si adoperano per la pace anche loro. E la cosa interessante e sorprendente è che noi siamo trasformati a tal punto da comportarci, o anche da desiderare di comportarci, da aver bisogno di comportarci come Dio ha fatto con noi. Quindi, se Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché l'uomo potesse avere pace con lui, e noi siamo figli di Dio, se lo siamo, per quale motivo non dovremmo essere non dovremmo adoperarci per la pace? Ecco, questa è una considerazione molto importante che dobbiamo fare. Così come quella, così come la seguente: se Gesù, che ha detto io sono venuto per questo motivo, avesse detto ma voi vi rendete conto che io sono il figlio di Dio? Io sono Dio e sono allo stesso momento uomo, ma prima sono Dio. Quindi voi mi state crocifiggendo, come dice la parola, avrebbe potuto chiamare delle schiere di angeli, vero? Per salvarlo. Ma lui non ha guardato ai suoi diritti, Gesù, non ha guardato ai suoi interessi, non ha guardato al proprio tornaconto, perché abbiamo visto nel Getsemani le lacrime, il sudore, anzi, come sangue, per la sofferenza nell'affrontare quel momento, il Calvario sulla croce. Lui ha guardato alla gloria di Dio. Gesù ha guardato solo alla gloria di Dio e ha guardato alle anime perdute, delle quali facevamo parte anche noi. Che cosa ha fatto? È andato sulla croce, ha obbedito al Padre. E questo ci ha permesso di essere qui oggi a dargli gloria, ad adorarlo e a lodarlo. Questo ha permesso, ha fatto sì che l'uomo, che l'essere umano potesse avere una speranza. Da essere disperati siamo stati chiamati a una speranza meravigliosa in Cristo Gesù. Così vogliamo ringraziare il Signore perché ci ha fatto vedere che la vera pace, i veri paceri o pacificatori possono essere solo i figli di Dio. Ci ha fatto capire, ci ha fatto guardare dentro noi stessi e ci ha fatto vedere quali sono quelle caratteristiche che dobbiamo avere. Bello vedere anche come in modo pratico ci possiamo e dobbiamo adoperare per la pace, ma soprattutto queste conseguenze, che saremo riconosciuti come figli di Dio da Dio stesso e dalle persone che sono estranee al Signore. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, la tua parola ci riserva sempre delle sorprese meravigliose, degli insegnamenti perfetti, forti, radicati, oh Signore, inconfutabili, che non si possono contrastare, oh Signore, perché la tua parola è verità, perché tu sei un Dio di verità, perché tu sei un Dio onnipotente. E ti ringraziamo, Padre, che tu ci hai amato a tal punto da dare tuo figlio a morire sulla croce, affinché noi potessimo essere trasformati ed essere in grado di adoperarci per la pace, Signore. Aiutaci a ricordare queste parole, aiutaci a desiderare di atterrare il nostro orgoglio, il nostro io. Aiutaci, Signore, a non vivere più per noi stessi, fa che possiamo comprenderlo, ma vivere per te. Non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, come diceva il nostro caro Paolo. Aiutaci, Signore, a comprendere che la nostra vita su questa terra ha un solo ed unico scopo, quello di dare gloria a te. che sei l'Onnipotente, il Padre di ogni cosa. Così ti ringraziamo, Signore, perché vorrai compiere un'opera nei nostri cuori e continuare a plasmarci, a modellarci a seconda della tua volontà, Signore. Ti ringraziamo nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.